una domenica mattina d'inverno, in una sala piena di famiglie, un pianoforte. Alla tastiera si alternano uno dopo l'altro bambini. Alcuni sono molto piccoli, gambe penzoloni sullo sgabello, altri più grandicelli, ognuno esegue un paio di brani. Old MacDonald, Valzer dei giocattoli, ma anche Tchaikovsky e Mozart. E tra poco tocca il mio pargolo di 8 anni. Suona da pochi mesi, è un novizio.
La trombettista è lì, la più nuova arrivata, e ci suonerà e il Valzer dei giocattoli.
Provo ansia frammista a orgoglio. E lui? Cosa proverà? E poi mi chiedo, ma se succede che so, un banale vuoto di memoria, oppure le dita che s'accavallano, pigiano il tasto sbagliato, stona, sbaglia, oddio, mi sale l'ansia.
Bravo! Bravo!
Cioè, voglio dire, questo saggio può diventare un incubo, un trauma incancellabile, trasmettere un'irrimediabile avversione alla musica che durerà tutta la vita. Un momento fatale, insomma. Oppure potrebbe succedere esattamente il contrario. La prima esibizione pubblica ben riuscita. L'elettricità di un applauso scrosciante. Ecco, cioè, voglio dire, magari questo piccolo saggio diventa il trampolino verso una gloriosa carriera. Un episodio memorabile, un momento stellare.
Sechs musicalische Sternstunden. Piccola raccolta di momenti stellari in campo musicale. Un tema con variazioni di Daniel Bilenco e Yuri Ruspini.
Sternstunden è il titolo di un saggio dell'austriaco naturalizzato britannico Stefan Zweig, pubblicato nel 1927. Tradotto letteralmente significa ore stellari, ma in italiano verrà pubblicato con il titolo Momenti fatali, un titolo meno cosmico e tendente al letale, ma che rende comunque l'idea. 14 miniature storiche che raccontano alcuni istanti cruciali dell'umanità. Ecco, l'esperienza del saggio di pianoforte di mio figlio mi ha fatto pensare ai vari possibili momenti fatali o stellari, non nella storia, ma in musica. E ho pensato, beh, che ce ne sono di tanti tipi. Musicalische Sternstunden. La prima che mi viene in mente di momenti così fatali in musica è legato non a un ascolto, ma alla lettura di un libro, scritto sempre da un austriaco, ma non Zweig, bensì Thomas Bernhard. A parte i primi 3 piccoli paragrafi, questo romanzo scritto da Bernhard è tutto un flusso monologico ininterrotto, una specie di tema unico, ossessivo, con variazioni e ripetizioni.
Als wir den Unterricht bei Horowitz beendet hatten, war es klar, dass Glenn schon der bessere Klavierspieler war als Horowitz selbst. E da quel momento in poi, Glenn fu per me il più importante virtuoso di pianoforte di tutto il mondo, per quanti pianisti io abbia sentito da quel momento in poi. Keiner spielte so wie Glenn. Selbst Rubinstein, den ich immer geliebt habe, war nicht besser.
Glenn sta per Glenn Gould, il prodigiosamente bravo ma anche molto eccentrico pianista canadese, uno che si vestiva da barbone pur provenendo da famiglia ricca e guadagnando palate di soldi con la sua arte, uno che canticchiava compulsivamente durante le sue esecuzioni. Ma anche un artista geniale e innovativo.
Glenn hat keinen anderen Komponisten mehr geliebt als Bach, als zweiten Händel. Beethoven lo disprezzava, perfino Mozart, quando lui ne parlava, non era più lo stesso Mozart da me amato come nessun altro, pensai entrando nella locanda.
La storia del libro è questa. A Salisburgo, negli anni 50, a un corso di Vladimir Horowitz, altro celeberrimo pianista realmente esistito, si incontrano tre giovani pianisti. Due sono brillanti e promettenti, Leonard Rante e un certo Wertheimer, due personaggi inventati. Ma il terzo è appunto Glenn Gould, uno che non brilla, uno che non promette perché è, punto.
Wertheimer ed io eravamo pari quanto a bravura. Anche Wertheimer ha detto molte volte che Glenn era il migliore. Lo ha detto perfino quando ancora non osavamo dichiarare che era il migliore del secolo. Das ist der beste des Jahrhunderts.
E cosa succede nella storia? Che sotto la guida di Horowitz il trio studia musica e sviluppa contemporaneamente un rapporto di amicizia che si rivelerà però drammatico per tutti e fatale per uno dei tre, il soccombente appunto.
Wertheimer war von Glenn Gould daran gehindert worden. Egli era ciò nonostante il tipico fallito, un uomo che al primissimo confronto con la realtà, nel suo caso con Glenn, fallì. Ed era inevitabile che fallisse. Ist es entsetzlich, ganz zu schweigen von der Entsetzlichkeit, die wir zu ertragen haben, wenn wir vor einem Publikum singen, dachte ich. Glenn era il genio. Wertheimer nient'altro che l'ambizione, pensai.
È lui dunque il destinato a capitolare. Il soccombente è Wertheimer. Ma come succede questa cosa? E in che senso soccombe?
Per un intero decennio studiamo uno strumento che abbiamo scelto con cura e poi, passato questo decennio faticoso e più o meno deprimente, ci bastano poche note suonate da un genio per essere liquidati, pensai. Wertheimer non ha voluto ammettere questo fatto per molti anni, eppure quelle poche note suonate da Glenn sono state la sua fine.
Dopo aver sentito le variazioni Goldberg di Bach eseguite da Glenn Gould, i due semplicemente smettono. Non suoneranno mai più. Leonard Rante vende il suo Steinway alla figlia di 9 anni di un maestro di pianoforte della regione e lascia l'Austria, va a vivere a Madrid. Mentre Wertheimer, poco tempo dopo, metterà all'asta il suo magnifico Bösendorfer. E purtroppo però non è questa la fine della storia. Quando ho parlato di questo tema, le cosiddette musicalische Sternstunden, i momenti fatali in musica, al mio amico Günther, musicomane e direttore della Fonoteca Nazionale Svizzera, subito gli è venuto in mente un episodio vissuto da spettatore.
Non ricordo esattamente quando fosse, era almeno 30 anni fa. Io andavo al liceo, verosimilmente, e c'era un concerto alla chiesa di San Francesco a Locarno. Chiesa piena, grande pubblico, grande concerto, pianista, a metà di un movimento si blocca, proprio bloccata, ferma. C'è stato un attimo di silenzio e a un certo punto ha detto: scusate, non riesco ad andare avanti. Proprio questa ammissione di blackout, di muro, contro il quale ha sbattuto e non riusciva ad andare oltre. Poi ha ripreso e poi è andato. Però non riesco purtroppo a ricordarmi il nome dell'artista. Doveva essere verosimilmente seconda metà degli anni Ottanta.
Decisamente caso interessante. Ma irrisolto. A chi era questa pianista? Che fine ha fatto? Soccombente o ancora in scena? Ma affido a qualcuno che la sa lunga, molto lunga, sulla scena musicale locale. L'ex presidente della Fondazione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, Pietro Antonini. Eccomi, prova a parlare un po' per vedere i livelli.
Sì, io sono qua in piedi, appoggiato al pianoforte e sto provando la voce per vedere se va tutto bene.
Ok, sì, va bene, va bene. Allora, così, voilà. Eccomi, allora, questo tuffo nel passato in un momento fatale, un'esibizione pubblica, un concerto con una pianista che d'un tratto, boh, chi lo sa, blackout, te lo ricordi?
Ne ho sentito parlare, però non ero presente. Certo, un evento eccezionale, per fortuna ai concertisti capita di rado di avere dei blackout che paralizzino completamente dunque la memoria e quindi le mani, oppure la voce, oppure l'arco se è uno strumento come il violino o il violoncello. Certo che la memoria è un elemento fondamentale nella vita di un artista. La memoria per i musicisti è anche doppia, perché c'è la memoria che passa dalla testa, dalla logica, dall'organizzazione del discorso musicale, e poi c'è la memoria che noi chiamiamo digitale, la memoria delle dita, che aiuta moltissimo perché uno strumentista lavora migliaia di volte lo stesso passaggio per assimilarlo, e quindi anche la mano, quasi indipendentemente dalla testa, ha una sua autonomia, una sua memoria di movimenti muscolari, e capita spesso studiando di ripetere passaggi pensando ad altro, la mano va da sola, non è molto costruttivo, comunque è un aiuto fondamentale. Se tutto parte dall'automatismo non ci sono inceppamenti, non succede, perché è come camminare, è come se uno di colpo non riuscisse più a mettere avanti un piede dopo l'altro.
Come facciamo magari a scoprire chi era questa pianista di cui ci raccontava Günther?
Io penso che si debba chiedere al direttore del festival, che allora era Dino Invernizzi, che sicuramente era presente perché non ha mai mancato uno dei concerti da lui organizzati, e poi anche una memoria prodigiosa a proposito di memoria, e quindi si ricorderà magari anche che pezzo stava suonando in quel momento.
Allora devo provare.
Sì, sì.
Grazie.
Prego, sono curioso anch'io di sapere chi era.
Cambio scena. Adesso immaginate di essere al mare, 70 anni fa, in Versilia, Toscana, Mar Tirreno. Qui si consuma un piccolo momento stellare radioso, l'innamoramento per la musica di una ragazzina che...
Dunque, io ho 33 anni, sono nata nel 36. Nel 47 eravamo a Focette per le vacanze ed eravamo al mare e c'era Gino Becchi. Gino Becchi, grande baritono. Gino Becchi era tornato dall'America, aveva la sua cabina vicino alla nostra e quando andava a cambiarsi il costume cantava. In cabina cantava. E a me piaceva talmente tanto che io non facevo neanche più il bagno, andavo a sedermi dietro la cabina e stavo lì seduta a aspettare finché finisse di cantare.
Non a spiarlo, Maurizio?
Non a spiarlo, no, perché dall'altra parte, ero dalla parte senza spiate, non avrei potuto neanche volendo, erano chiuse le cabine. E lui cantava, probabilmente cantava anche bene, io non lo so, a me piaceva tantissimo. La voce mi ha sempre, è lo strumento che mi ha incantato sempre di più. La voce umana che canta, l'ho trovata una cosa. Io sono innamorata di tutti i cantanti, solo per il fatto che cantino li amo forsennatamente. Ma poi è una passione scostumata, non si capisce perché.
Quella ragazzina, la signora che mi parla ora, si chiama Carla Maria Casanova. Una critica musicale eccezionale, più di 4.000 articoli pubblicati su testate nazionali, internazionali, nota nell'ambiente come Lady Scala, perché non ha perso una sola delle ultime 60 premiere del famoso Teatro d'Opera di Milano. La incontro a casa sua per chiederle non di un momento, ma di un duello stellare, quello tra le soprano Renata Tebaldi, di cui è stata confidente e la biografa ufficiale, e che Toscanini definì voce d'angelo, è una certa Maria Callas. Anni 50. Renata Tebaldi è la regina della Scala quando irrompe in scena Maria Callas. Un'irruzione che rapisce il pubblico e la critica scaligeri. E per Renata Tebaldi potrebbe essere un momento fatale.
È una grandiosa prima donna, sempre detto, la Tebaldi era una prima donna senza nessun tipo di affettazione, di forzatura, niente. Lei era così, ferma com'era, era una grandissima prima donna. Poi purtroppo lo era meno in scena, perché in scena pensava talmente tanto alla voce che poi non si lasciava andare, poi, o forse non aveva neanche la struttura scenica che per esempio invece aveva la Callas, perché quella in scena era una cosa inimitabile e grandiosa. Ma tra la prima donna nata, io insisto, la prima donna nata era più la Tebaldi che non la Callas.
Callas in fabula, adesso l'abbiamo tirata in ballo. Quando la Callas è arrivata, in un certo senso, la Tebaldi aveva tutti i motivi per essere gelosa, invidiosa, frustrata. Come ha reagito? Cosa ha fatto sì che non soccombesse? Perché questo è un esempio invece virtuoso di artista che non soccombe, anche se aveva tutti i motivi per farlo, perché la Callas arriva e la spodesta.
Lei aveva tutti i motivi, ma Tebaldi ha tutti i motivi, ma era anche molto intelligente, saggia e in un certo senso anche umile. Lei ha capito che non avrebbe retto al paragone con la Callas, era impossibile. Le avevano detto poi, vigliacca, no, niente vigliacca, intelligente. Il suo spazio ce l'aveva, perché lei le carte in regola come cantante le aveva di più che non la Callas, e quindi lei ha scelto un'altra opportunità. Appena l'ha avuta, le si è buttata addosso. Lei è andata al Metropolitan nel 51, ha cantato nell'Otello, al punto tale che l'Otello, si sa, è Otello, non è Desdemona, ma la gente diceva in questo caso l'opera dovrebbe chiamarsi Desdemona, perché ha avuto un successo tale che ha perfino subissato del Monaco, ed era del Monaco Otello per eccellenza. Non solo, ma la Tebaldi è riuscita ad andare al Metropolitan, instaurandosi al Metropolitan. Dopo un anno è diventata la regina del Metropolitan e ci è rimasta regina nel suo trono inattaccabile fino a quando è partita, fino a quando è morta e oltre, e anche dopo la morte, certamente dopo essere partita e dopo la morte, perché ancora adesso la Tebaldi a New York, c'è anche una settimana Tebaldi tra l'altro che gli ha fatto il sindaco Giuliani, e anche adesso la Tebaldi, non la Callas, la Tebaldi è la regina Metropolitan tuttora.
Ma torniamo al romanzo di Thomas Bernhard, perché lì le cose non vanno così. Per i nostri protagonisti niente carriere separate.
Abbiamo una sorella che per noi è ideale e questa un bel giorno ci abbandona nel momento peggiore senza farsi il minimo scrupolo. Se ne va in Svizzera dove tutto è fatiscente, diceva così Wertheimer.
Il nostro soccombente finisce per sprofondare ineluttabilmente nelle sabbie mobili del non riuscire a essere. E curiosamente lo fa nel nostro paese.
Die Schweiz ist das charakterloseste Land Europas, sagte er. Ich habe in der Schweiz immer das Gefühl gehabt, ich bin in einem Bordell, sagte er. Alles verhurt, ob in den Städten oder auf dem Land, sagte er. San Moritz, Sassfee, Gstaad. Sono tutte case chiuse, per non parlare di Zurigo o di Basilea. Bordelli di fama mondiale. Wertheimer lo diceva spesso. Nient'altro che bordelli di fama mondiale.
Glenn Gould è tra i migliori pianisti al mondo di tutti i tempi. Ascoltarlo è una delizia, ma per Wertheimer è anche una croce. Ne rimarrà folgorato fatalmente.
Diese finstere Stadt Chur, in welcher auch heute noch der Erzbischof Azizers, per la precisione, dove il fettore del cattolicesimo arriva fino al cielo, parlava così Wertheimer. E non a caso fu Azizers, a 100 passi dalla casa di sua sorella, che si impiccò.
Glenn Gould muore di morte naturale a causa di un ictus nel 1982. Il soccombente esce in Germania un solo anno dopo, nel 1983. E Thomas Bernhard, l'autore, si ucciderà di lì a poco, nel 1989, con una overdose di medicinali, afflitto com'era da una brutta malattia polmonare, la sarcoidosi, che per 40 anni lo aveva torturato.
12 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk.
La radio pubblica austriaca ne dà un sobrio annuncio, ma per sua stessa volontà questo annuncio viene dato dopo il funerale.
Guten Tag, Louis Glück begrüßt Sie zum Mittagsjournal. Zuerst einige Stichworte zum Programm. Der Dramatiker Thomas Bernhard ist im 59. Lebensjahr überraschend gestorben.
Thomas Bernhard in patria era spregiativamente considerato un Nestbeschmutzer, uno che sporca il proprio nido.
Über seine Hassliebe zu Österreich sagte er einmal:
Wenn man einmal sein Herz an die Heimat gehängt hat, genügt das ja, ne? Dann kann man es ja verschimmeln lassen an der Wand, an der Mauer, wo es hängt.
Criticava ferocemente la società austriaca.
Thomas Bernhard hatte durch seine zeitkritischen Werke Aufsehen und Diskussionen erregt, zuletzt durch das Bühnenstück.
Thomas Bernhard non incontrò mai di persona Glenn Gould.
Pronto?
Pronto! Salve, sono Daniel Bilenco della radio, della Rete 2.
Buongiorno.
È il professor Invernizzi?
Sì.
Un mio amico si ricorda di questo concerto di una pianista che sbaglia una volta, sbaglia due, alla fine si blocca e...
Sì, dopo ha ripreso. Era la, come si chiama, la Leonskaya, mi pare. Elisabeth Leonskaya.
Bene, un mistero svelato. La pianista è la grande Elisabeth Leonskaya. Sono subito andato a vedere il suo sito online e ho provato a contattarla via mail tramite la sua agente. Chissà che non risponda. Intanto torniamo però a dove tutto era cominciato. Il saggio musicale, trampolino o trauma. Ho voglia di sapere cosa pensano i diretti interessati. Mio figlio e il suo maestro.
E il maestro di Steck ne ha prese parecchie, cioè l'errore nella performance non è che può succedere, cioè deve succedere, è una cosa assolutamente inevitabile. La stecca non è una cosa che può succedere, succede e basta. I ragazzi devono essere pronti a questo, però la cosa importante da capire, che dico sempre ai miei allievi, è che devono essere un po' degli attori, devono andare avanti, nascondere questo momento che è un po' fatale, bisogna andare avanti. È così, è l'unica cosa da fare.
Quando avete suonato il saggio, no?
Sì.
Cioè io mi sono chiesto, ma puoi venire anche un po' vicino, ma se in quel momento che c'è tensione, concentrazione, è una performance davanti al pubblico...
Sì.
Se commetti un errore, cioè tu come ti sentivi?
Io molto probabilmente se avrei sbagliato non so se sarei andato avanti, ma molto probabilmente sì, forse non sarei andato avanti perché ho avuto l'imbarazzo o qualcosa, ma... Però visto che non ho sbagliato non so cosa dire, però credo che avrei continuato. Invece un adulto che capisce che è già più importante potrebbe piantare già lì tutto e di più.
Della serie tiriamo dritto e non badiamo troppo agli sbagli, a partire dalla coniugazione dei verbi. Beh, mi sembra un'attitudine saggia, soprattutto per evitare traumi o brutte esperienze. Oh, la gente mi ha risposto in frettissima, poche ore dopo che le ho scritto.
Dear Daniel, yes, let's aim for tomorrow afternoon, Tuesday not possible. We'll write tomorrow with suitable times and phone number. Have a good night.
Vai. I have indeed a good night. Dormirò bene, sì, domani la chiamo. Che roba però, a distanza di 30 anni e passa averla ritrovata. Un po' roccambolescamente, ma comunque.
Hello?
Hello?
Yeah?
Miss Elisabeth Leonskaya?
Yes.
Guten Abend. Hello.
Guten Abend, ja. Yeah.
Ich heiße
von Lugano. Jetzt weiß ich schon. Sie rufen aus der Schweiz, ja?
Beh, una cosa sicura è che da quell'episodio non ne è uscita traumatizzata.
Elisabeth Leonskaya è una concertista dalla carriera eccezionale, una musicista russa di origini ebraiche, polacche, di 75 anni. Si esibisce ancora e dà una vita sui maggiori palcoscenici del mondo. Dell'episodio si ricorda bene e ha anche una spiegazione.
Es war so, dass ich am Tag vorher noch in Wien ein Konzert spielte mit anderem Programm. Das war Kammermusik mit Violine. Aha. Und dann sehr früh bin weggeflogen bis Zürich, dann geflogen bis Lugano, dann von Lugano nach Ascona. Und wahrscheinlich das war eben dieser müde Kopf. Oh.
Sballottata tra un paese e l'altro, impegnata in concerti con programmi diversi nello stesso momento, da Vienna ad Ascona in poche ore. Voilà. La müde Kopf, la mente annebbiata, un attimo di offuscamento e voilà. Le musicalische Sternstunden, insomma, questi momenti stellari, brutti o belli, possono accadere. Ed è naturale che possa succedere. Non c'entra nulla la preparazione. L'errore, l'abbiamo imparato, è dietro l'angolo. Ogni artista ne deve tenere conto. Siamo esseri umani.
Das hat eigentlich fast nichts zu tun mit Vorbereitung. Das hat zu tun mit ganz verschiedenen Sachen. Müdigkeit, schlechte Konzentration, egal warum das kommt. Das kann passieren. Auf jeden Fall mir, und ich weiß es und ich gestehe das. Und ich glaube Künstler nicht, die sagen, wenn sie sagen, mir passiert nie sowas. Das glaube ich nicht. Das kann jedem passieren, weil das ist das Leben und wir sind Menschen.